Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Stefano Liberti?
Sono un giornalista. Scrittore, mi occupo molto di temi legati all'ambiente, alle filiere agroalimentari. Ho scritto alcuni libri su queste tematiche. Ne ho appena pubblicato uno che si chiama Terra bruciata, come la crisi ambientale sta cambiando l'Italia e la nostra vita, che cerca di raccontare gli effetti del cambiamento climatico nel nostro paese.
Perché l'Italia è un luogo dove gli effetti dei cambiamenti climatici si mostrano in modo più evidente che altrove?
Io ho cominciato questo viaggio l'anno scorso attraverso l'Italia partendo da un'ipotesi che effettivamente il paese fosse colpito dagli effetti del cambiamento climatico, che i territori fossero cambiati, che ci fossero quindi degli effetti abbastanza evidenti. E girando il paese mi sono reso conto che gli effetti erano persino più evidenti di quanto io mi immaginassi, e parlando con gli studiosi, con le persone sul terreno, con gli agricoltori, con pescatori, operatori del turismo, scienziati, tutte le persone che ho incontrato per questa inchiesta giornalistica, sono giunto alla conclusione che l'Italia è proprio al centro di questa crisi climatica, è colpita maggiormente di altri paesi simili europei. Ed è questa anche una convinzione a cui mi hanno portato gli scienziati, gli studiosi, che parlano di hotspot climatico. L'hotspot climatico è un luogo dove effettivamente, come dire, gli effetti sono più forti, e sono più forti per una serie di ragioni in Italia. La prima è una ragione prettamente geografica: noi siamo un paese che è circondato dal mar Mediterraneo, e il mar Mediterraneo si sta scaldando maggiormente rispetto agli oceani, e quindi, diciamo, questi effetti si misurano in modo particolarmente virulento. Noi siamo poi al confine fra due aree climatiche, tra l'area, diciamo, nordafricana e l'area invece nordeuropea, e quindi nel momento in cui ci troviamo a questo confine, nel momento in cui cambiano gli scenari climatici, come dire, abbiamo uno scontro fra modelli climatici differenti, e questo ci è anche dimostrato da un intensificarsi incredibile degli eventi atmosferici estremi. L'Italia oggi è sottoposta ad un numero di eventi estremi, quando si intende con questo termine le piogge alluvionali, le grandinate eccezionali con chicchi molto rilevanti, quindi con diametri che superano i 2 centimetri, i venti a velocità incredibile, le trombe d'aria e quindi le mareggiate. Ecco, tutti questi eventi si verificano ormai con cadenza quotidiana o pluriquotidiana nel nostro paese. Se noi guardiamo un database europeo di questi eventi atmosferici, vediamo come nell'anno appena trascorso, cioè nel 2019, ce ne sono stati 1665, cioè 5 al giorno. Quest'anno già abbiamo superato la quota 1200 e siamo ancora ad ottobre, e mentre in altri paesi sono molti di meno, ma soprattutto in altri paesi, diciamo, l'andamento è più lineare, nel senso che se noi andiamo a studiare la serie storica, vediamo quello che è successo negli ultimi 30 anni, vediamo come paesi come la Spagna o l'Inghilterra, paesi, diciamo, più o meno simile al nostro, hanno un andamento in cui c'è sì una crescita di questi eventi estremi, ma non è così rilevante. Quando vediamo l'Italia, vediamo come 10 anni fa ce n'erano, invece che 1600, ce n'erano 250, 20 anni fa ce n'erano appena 50. Insomma, siamo di fronte a qualcosa che sta cambiando in modo molto rapido e aggressivo e preoccupante. La terza ragione per cui noi siamo un hotspot climatico, o meglio, la conseguenza che si misura di questo fenomeno, è che i nostri territori diventano estremamente fragili, crollano. Noi vediamo come, diciamo, con una certa frequenza assistiamo a frane, fiumi che esondano, morti anche, come ci sono state la settimana scorsa nel nord-ovest, e questo è determinato anche la maggiore vulnerabilità dei nostri territori, è determinata sia dallo scenario climatico che è cambiato, ma anche dallo sfruttamento che abbiamo avuto di questi territori. Abbiamo sfruttato intensivamente questi territori, abbiamo fatto delle politiche di cementificazione selvaggia, abbiamo ancora un consumo di suolo spaventoso, si parla di 2 metri quadri al secondo in Italia, e questo rende i territori più fragili, ovviamente, li rende meno resilienti, come si dice oggi. Ecco, nel nuovo scenario climatico credo che sia importante invece renderli più capaci di assorbire gli shock, perché questa è la realtà che ci troviamo di fronte, la realtà in cui d'estate abbiamo delle grandi ondate di calore prolungate, una temperatura che si è alzata in Italia, la temperatura è già più alta rispetto al periodo preindustriale di 2 gradi e 2, quindi noi abbiamo già sforato quelli che sono gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Abbiamo un intensificarsi di eventi estremi, che colpiscono le nostre campagne, le nostre città, le nostre colline e che possono provocare dei danni, danni economici e danni anche purtroppo di vite umane. È necessario fare una riflessione sulla vulnerabilità dei nostri territori e cercare di adattarli al nuovo scenario, quindi cambiare rotta riducendo il consumo di suolo, riducendo lo sfruttamento dei territori e rendendoli quindi più capaci di far fronte a quello, alla situazione che ci troviamo a vivere oggi.
Perché nel nostro paese se ne parla così poco?
Questo è un grande paradosso. L'Italia, dicevo, è un hotspot climatico, quindi è un luogo dove effettivamente gli effetti sono più ampi che altrove, eppure il luogo è uno dei paesi in cui si parla di meno di questo fenomeno. Il tema dei cambiamenti climatici non è al centro del dibattito pubblico, non è al centro dell'azione politica, e secondo me per tutta una serie di ragioni, e principalmente per il fatto che c'è l'idea sbagliata che questo tema non riguardi il nostro paese, o meglio, non sia spazialmente o temporalmente lontano. Noi siamo nell'immaginario collettivo, e devo dire questo era anche la convinzione che avevo io prima di cominciare questo viaggio, questa inchiesta, questa ricognizione nei territori, che il cambiamento climatico sì sta avvenendo, ma sta avvenendo gradualmente, riguarda principalmente invece posti più lontani, atolli del Pacifico oppure paesi nel sud-est asiatico che sono colpiti da tifoni, e quindi abbiamo l'idea che in qualche modo noi sì dobbiamo fare qualcosa, ma non per una crisi immediata, ma per una crisi che verrà. Invece io dico, la crisi sta avvenendo nei nostri territori e adesso, non è che avverrà per le prossime generazioni, e quindi bisogna cambiare i termini del dibattito. Perché questa cosa non sta nel dibattito pubblico? Perché chi si accorge che questa cosa sta avvenendo adesso non sono gli abitanti delle città, quindi la maggioranza della popolazione, che vedono sì un intensificarsi delle piogge, vivono dei disagi, ma non vivono giorno per giorno il cambiamento del territorio. Se invece tu parli con un agricoltore, un pastore, un pescatore, persone che vivono sul territorio, loro hanno la percezione assoluta ed evidente che questa cosa è gigantesca, perché di quel territorio vivono, i cambiamenti del territorio influenzano direttamente il loro modo di vita. Il problema è che sia i responsabili politici che gli operatori della comunicazione e dell'informazione, perché io su questo credo che anche noi giornalisti abbiamo una responsabilità e un ruolo nel definire poi le priorità del dibattito pubblico, le direzioni che prendono le discussioni e quindi l'azione politica, noi siamo lo vediamo come qualcosa di lontano che non ci riguarda. Quindi è necessario fare un cambiamento di prospettiva. Quando ci sono questi fenomeni alluvionali che avvengono ormai purtroppo con un'enorme frequenza, si usa parlare sui giornali di maltempo, no? Si dice il maltempo come se fosse qualcosa di, come dire, di una calamità naturale rispetto alla quale non possiamo fare nulla. In realtà noi dobbiamo parlare, dovremmo cambiare lessico e dire questi qui sono gli effetti della crisi climatica, e quelle esondazioni lì che noi abbiamo visto in Piemonte, in Liguria la settimana scorsa, ma ce ne sono state prima in Campania la settimana precedente, tutto, diciamo, noi ne abbiamo continuamente, sono gli effetti di quello che dicevo prima. Da una parte l'intensificarsi di questi fenomeni determinato dallo scenario climatico cambiato, e dall'altra la fragilità dei nostri territori che semplicemente crollano quando sono colpiti da questi fenomeni.
Durante la pandemia molti mattatoi si sono trasformati in focolai. Quali sono le condizioni di lavoro in questi luoghi?
Il tema della produzione di carne industriale è un tema centrale nel modello, diciamo, di consumo, di produzione, e la pandemia ci ha mostrato come quei luoghi, in particolare i mattatoi, sono dei luoghi totalmente non sostenibili per una serie di motivi che ancora sono, diciamo, da indagare. Diversi mattatoi in giro per il mondo, ma anche in Italia, sono diventati dei focolai di Covid-19, cioè diversi lavoratori si sono ammalati lavorando in quei mattatoi. Perché questo è avvenuto? Ci sono diverse ipotesi. Sicuramente le condizioni di lavoro nei mattatoi hanno favorito il diffondersi del virus, perché io ho visitato alcuni mattatoi, soprattutto all'estero, e tu sono delle catene di montaggio in cui le persone sono molto vicine tra loro e svolgono delle attività molto velocemente e quindi sono più suscettibili di passarsi un virus. Il fatto che poi ci siano delle temperature più alte che fuori favorisce ugualmente la diffusione del virus. In qualche modo è abbastanza paradossale il fatto che Il virus nasce da o meglio, è arrivato all'uomo attraverso una zoonosi, una specie di salto di specie, cioè un salto di specie dal pipistrello all'essere umano attraverso un corpo intermedio, e sta colpendo o colpisce in modo rilevante, diciamo, l'industria della carne, perché poi quello che è accaduto durante, soprattutto durante la prima ondata di pandemia, soprattutto in alcuni paesi come negli Stati Uniti, che lo svilupparsi di questi enormi focolai ha portato alla chiusura dei mattatoi, e quindi è un problema anche di approvvigionamento alimentare per un certo tipo di modello di consumo. In America, a un certo punto, nel mese di aprile, hanno chiuso alcuni fra i mattatoi più grandi degli Stati Uniti, proprio perché erano diventati i principali focolai di diffusione del virus. Maggiormente rispetto alle grandi città, erano proprio i cluster più forti. Allora io dico, forse questo virus ci dovrebbe insegnare a, ci dovrebbe portare a riflettere sul nostro modello di produzione industrializzato, sul modello della carne industriale, che è basata sia sull'allevamento intensivo che poi sul mattatoio, e cercare di capire quanto quel modello è sostenibile e quanto possiamo portarlo avanti.
Qual è l'impatto degli allevamenti intensivi sull'ambiente?
Beh, è un impatto gigantesco. Gli allevamenti intensivi sono sostanzialmente vedono un'enorme concentrazione di animali in uno spazio molto ristretto. Quindi consentono in qualche modo di produrre tanta carne in uno spazio limitato, quindi aumentare enormemente la produzione. Questo ha portato nel corso dei decenni ad un abbassamento dei costi di produzione, e quindi a un abbassamento anche dei costi di consumo, però senza tener conto dell'enorme impatto ambientale che hanno questi allevamenti. Io faccio sempre una digressione: l'allevamento nasce 5.000 anni fa, diciamo in Mesopotamia o nell'Antico Egitto, quando effettivamente gli esseri umani hanno addomesticato gli animali e li utilizzavano in un sistema integrato insieme all'agricoltura, cioè utilizzavano gli animali per arare i campi, e al contempo gli animali vivevano sui campi, si nutrivano di parte di quello che c'era nei campi, e le loro deiezioni diventavano del concime per fertilizzare questi campi. Quindi l'agricoltura e l'allevamento erano due elementi di un sistema integrato in quello che oggi definiremo un'economia circolare. Non c'erano scarti, non si buttava nulla, e tutto era armonico, diciamo tra virgolette. Il sistema dell'allevamento intensivo, che è relativamente recente, perché esiste da un secolo, cioè è stato creato negli Stati Uniti, i primi allevamenti intensivi di pollame risalgono agli anni 20 del Novecento, e è un sistema che invece introduce un concetto di economia industriale e lineare, un'economia lineare in cui tu c'hai degli animali che sono chiusi in dei capannoni. Essendo chiusi nei capannoni devono essere nutriti, devono essere alimentati, e quindi per alimentarli bisogna produrre tante colture di leguminose, soia e di cereali, e nel momento in cui sono concentrati con quei numeri all'interno di questi capannoni, ovviamente produrranno delle deiezioni, liquami, le feci, le urine, che non sono più una risorsa con cui concimare i campi, perché sono troppo concentrati gli animali, c'è una quantità eccessiva, c'è una grossa quantità quindi di ammoniaca presente in queste deiezioni, e diventano quindi degli scarti da smaltire. Questa è la differenza fra un'economia circolare, che è quella che dicevo prima, e un'economia lineare industriale, in cui come dire, tu hai la necessità di portare un combustibile a queste macchine, questi animali macchina che devono produrre carne, e poi la necessità di smaltire questi scarti. E noi, nel costo che computiamo sulla carne industriale, noi consideriamo semplicemente l'abbattimento dei costi di produzione, ma non consideriamo tutti i costi ambientali che sono associati a questa produzione. E i costi ambientali sono la necessità di trasportare milioni di tonnellate di mangimi, cioè di materie prime per i mangimi, da una parte all'altra del pianeta, perché i numeri sono tali per cui ormai le materie prime per i mangimi vengono prodotte in alcune aree del pianeta e vengono esportate in tutto il mondo. In particolare la soia viene prodotta in Sud America e poi viaggia verso l'Europa o verso l'Asia, perché semplicemente da noi non ci sono le condizioni, non ci sono le terre per produrne in queste quantità. Quindi abbiamo un impatto ambientale notevole, sia in termini di aumento della deforestazione in Sud America che in termini di emissioni di CO2 per trasportare tutte queste derrate. E poi abbiamo un impatto ambientale di questi liquami che devono essere smaltiti e che spesso vengono, anzi nella maggior parte dei casi, vengono spruzzati sul territorio circostante, e come dicevo prima non sono dei concimi che possono fertilizzare il territorio, ma sono degli scarti, quindi impoveriscono i nostri territori. C'è poi un altro tema che riguarda più un impatto sanitario che un impatto ambientale, che però è una delle grandi criticità dell'allevamento intensivo, è che nel momento in cui tu chiudi migliaia di animali in uno spazio ristretto, impedendo loro di muoversi e comunque avendo una vita più limitata e sicuramente più meno gradevole, hanno più la tendenza ad ammalarsi. È più facile che si ammalino, perché se tu chiudi è come in gli esseri umani, se li chiudi in uno spazio ristretto è più facile che si ammalino, e soprattutto è più facile che quando si ammalano si trasmettono le malattie. Quindi che succede? Che negli allevamenti intensivi si usa dare un'enorme quantità di antibiotici a questi animali per evitare che si ammalino, cioè come forma di profilassi, non come forma di cura. E il dato è un dato sconcertante, perché il 70% degli antibiotici che vengono prodotti nel mondo dall'industria farmaceutica vengono utilizzati per la zootecnia e non per la cura, diciamo, di malattie che colpiscono l'essere umano. Questo che produce, al di là della sovrapproduzione di antibiotici e quindi anche dell'inquinamento, però produce qualcosa di ancora più preoccupante, perché questi antibiotici poi si diffondono nell'ambiente e facilitano l'antibiotico resistenza, cioè facilitano lo sviluppo di batteri che poi sono resistenti a questi antibiotici e che poi sono suscettibili di attaccare l'essere umano, il quale si troverà privo di difese proprio perché gli antibiotici non sono più efficaci. Questa è una grande criticità. I numeri che porta avanti l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono sconcertanti. Loro parlano di da qui al 2050 di milioni di morti l'anno se si continua su questa tendenza per l'antibiotico resistenza. Quindi e l'antibiotico resistenza sostanzialmente nasce principalmente dagli allevamenti intensivi, perché sì, è vero che c'è anche un abuso di antibiotici da parte dell'essere umano, ma la stragrande maggioranza di antibiotici vengono usati, come dicevo prima, per la zootecnia. Tutti questi elementi dovrebbero portare a dire: rivediamo questo modello, cerchiamo di ridurre la produzione, di ridurre il consumo e cerchiamo di spostarci verso una produzione più sostenibile che riduca l'impatto ambientale, i rischi sanitari di questo modello di produzione, di questo modello di consumo.
Come mai in Italia si mangia meno carne, ma gli allevamenti diventano sempre più grandi?
Perché l'Italia, allora, questo è un dato che si è visto negli ultimi anni, come effettivamente c'è un calo del consumo, non enorme, però c'è un progressivo calo, soprattutto nelle nuove generazioni c'è una maggiore propensione a ridurre o ad eliminare il consumo di carne. Questa è una tendenza abbastanza diffusa in tutto l'Occidente, in particolare in Europa, in alcuni stati europei più di altri, e quindi c'è anche una riduzione della produzione se si riduce il consumo. Nel momento in cui tuttavia ci si trova a competere in un mercato globale, vince, e questa è una tendenza che non solo in Italia ma in tutti i paesi dell'Occidente e anche in Asia per la verità, e si creano dei grandi gruppi che fanno dell'economia di scala. Quindi paradossalmente sì, si consuma meno ma diminuisce il numero di allevamenti, ma gli allevamenti che rimangono in piedi sono degli allevamenti più grandi, con un maggior numero di capi, che sono in mano a pochi grandi gruppi e che soprattutto hanno un maggior impatto ambientale. L'Italia sta vivendo questo fenomeno in piccolo, perché poi l'Italia è un paese piccolo, ma se noi andiamo a vedere quello che sta succedendo in Cina, per esempio, in Cina c'è una trasformazione gigantesca fra allevamenti minuscoli, da allevamenti minuscoli in allevamenti giganteschi, con decine di migliaia, a volte anche centinaia di migliaia di capi, che sono racchiusi in uno spazio molto ristretto e che sono controllati sostanzialmente da pochissime grandi aziende, anche sussidiate dallo Stato, proprio per, come dire, per razionalizzare il sistema. Dal punto di vista del Partito Comunista Cinese, il sistema viene razionalizzato da un certo punto di vista, ma l'impatto di questi allevamenti è enormemente più grande rispetto agli allevamenti tradizionali più piccoli.
Chi sono i signori del cibo?
I signori del cibo, io ho fatto un'indagine alcuni anni fa sulle filiere agroalimentari, seguendo le quattro filiere, che poi è sfociata nel mio libro I signori del cibo, che abbiamo scelto questo titolo insieme alla casa editrice perché io sono partito da una suggestione, cioè ho preso quattro prodotti di largo consumo alimentari, che sono il tonno in scatola, il pomodoro concentrato, la soia e la carne di maiale, e ho ripercorso la filiera a ritroso, diciamo dal piatto fino all'inizio della filiera, fino ai campi in cui i prodotti sono coltivati, fino ai mari in cui vengono pescati i tonni, o fino ai grandi allevamenti intensivi dove vengono fatti crescere gli animali. E mi sono reso conto di due cose. La prima è che queste filiere sono di una lunghezza spropositata, nel senso che un prodotto che noi troviamo nel nostro supermercato facilmente può aver attraversato due o tre continenti, per ragioni che spesso non sono ragioni di mancanza di approvvigionamento delle condizioni per produrle in loco, ma sono semplicemente delle ragioni di abbattimento dei costi. Paradossalmente, io racconto la storia del pomodoro concentrato prodotto in Italia e viene prodotto con materia prima cinese, che per arrivare quindi da noi attraversa due oceani. Fa 20.000 km quando potrebbe essere fatto con materia prima proveniente invece dal nostro territorio, essendo noi, diciamo, i principali produttori di pomodoro da industria d'Europa. E questo è uno dei grandi paradossi della globalizzazione, quello di filiere che si sono allungate a dismisura, con delocalizzazioni di produzioni in altre zone del pianeta, semplicemente perché produrre lì costa meno che produrre in loco. Questo ha portato ad un altro effetto, che è quello che riguarda più da vicino l'idea dei signori del cibo, è che nel momento in cui le filiere si allungano, si globalizzano, tutte queste filiere sostanzialmente vengono sempre più controllate da pochi grandi attori, da conglomerati multinazionali che riescono a fare delle gigantesche economie di scala, che riescono a fare numeri spropositati e che quindi scacciano via i piccoli, perché i piccoli non riescono più a competere, avendo dei costi di produzione più elevati, non facendo le economie di scala. Quindi io dico ormai la filiera agroalimentare è controllata da pochi grandi signori del cibo, che di fatto decidono meccanismi di produzione, meccanismi di consumo e che di fatto determinano anche il sapore di quello che noi mangiamo, che è un sapore che si sta sempre più standardizzando e globalizzando un po' in tutto il mondo, senza delle specificità territoriali, locali, senza, come dire, quello che ha sempre accompagnato, diciamo, le diverse diete in giro per il pianeta. A me ha fatto molto impressione quando ho visitato gli allevamenti intensivi di maiali in Cina. Devo dire che in Cina si è verificato qualcosa di molto strano, perché normalmente non è facilissimo visitare gli allevamenti in Occidente, perché ovviamente c'è una certa ritrosia a farli vedere, perché il consumatore occidentale non vuole tanto vedere quello che accade in questi luoghi. Quando sono arrivato in Cina alcuni anni fa, facendo un'indagine globale sugli allevamenti, lì ho incontrato invece una grandissima disponibilità a mostrarmi gli allevamenti, i mattatoi, tutto il funzionamento della filiera. E che per me sarà sorprendente all'inizio, perché dicevo: ma com'è possibile che quello che non mi fanno vedere negli Stati Uniti o in Europa, invece in Cina sono tutti mi accompagnano, me lo descrivono nelle minuzie dei particolari? E poi ho capito che i cinesi avevano recentemente industrializzato il sistema di produzione, mutuando il sistema di produzione occidentale, quindi erano molto ben disposti a mostrare queste cose ad un visitatore occidentale. Quindi ho potuto visitare diversi allevamenti e diversi mattatoi, ma la cosa che più mi ha colpito nel primo allevamento in cui sono entrato, quando ho visti altri, erano tutti uguali, è che i maiali che erano allevati in questi allevamenti erano identici a quelli nostri, cioè identici alle razze più diffuse negli allevamenti occidentali, la Duroc o lo Yorkshire. E allora io ho chiesto al responsabile, ho detto: ma com'è che voi allevate gli stessi maiali e non delle razze autoctone cinesi? E lui mi ha detto: noi i maiali li importiamo, noi importiamo delle scrofe per produrre dei maialini che sono uguali ai vostri, semplicemente perché queste razze qui sono state geneticamente adattate a delle condizioni di confinamento, a delle condizioni di vivere in gabbia, diciamo. Quindi sostanzialmente come dire, la conseguenza è che le razze autoctone asiatiche stanno scomparendo perché non sono adatte a quel modello di produzione industrializzato a cui invece sono stati resi adatti i maiali nostri. Qual è poi il risultato finale? È che il maiale è lo stesso in tutto il mondo, ce n'è una razza sola o due razze sole che girano per tutto il mondo in questi enormi allevamenti che poi di fatto sono identici in tutto il pianeta.
Ma quindi chi sono questi signori del cibo, i principali attori?
Ma guarda, sono delle grandi multinazionali che spesso sono controllate anche da gruppi finanziari, che hanno dei fatturati di anche miliardi di dollari e che sostanzialmente hanno una caratteristica. Essendo delle multinazionali e potendosi spostare da un posto all'altro del pianeta, hanno un approccio estrattivo rispetto all'ambiente, cioè loro si spostano come dire, i luoghi di produzione o anche i luoghi di trasformazione delle materie prime che sfruttano a seconda delle condizioni del territorio. Io le chiamo nel libro delle aziende locusta. Le chiamo aziende locusta perché hanno questo atteggiamento che, come delle locuste, vanno in un territorio, lo sfruttano intensivamente, lo deprivano delle risorse, estraggono tutto ciò che possono, tutto il valore che possono estrarre da quel territorio e poi si spostano in un altro territorio. Questo è permesso perché sono delle aziende che hanno un'enorme capacità in termini di capitale, che sono legati a gruppi finanziari che aumentano la quantità di capitale a disposizione, e perché poi ci sono delle normative che permettono loro di fare queste cose, quindi di spostarsi a proprio piacimento da un posto all'altro. Perché quello che è accaduto negli ultimi, diciamo, 30 anni è che la globalizzazione ha portato anche una deregolamentazione dei movimenti del cibo e del commercio internazionale, e questo fa sì che a un'azienda può convenire, a un'azienda magari che sta in Italia conviene produrre in Sud America piuttosto che in Italia, perché c'è una deregolamentazione, quindi il costo del trasporto è molto minore rispetto all'aumento del costo di produzione in loco. Perché non c'è più un regolatore pubblico, un'istanza nazionale o sovranazionale, però un pubblico che regolamenta queste cose, regolamenta questi movimenti e quindi, come dire, equilibra questi squilibri. Cioè mette dei dazi per dire più produzioni che vengono fatte all'esterno. Questo è un fenomeno che è avvenuto in modo molto forte negli ultimi anni e che secondo me andrebbe maggiormente regolamentato, anche sia per ridurre lo strapotere di questi grandi gruppi multinazionali e sia per ridurre l'enorme impatto ambientale che un certo tipo di produzioni finiscono per avere.
Anche queste multinazionali utilizzano il termine sostenibilità. Ha ancora senso questo termine?
È un termine che è molto invalso, cioè si usa sempre di più, viene utilizzato anche da grandi gruppi perché come dire, c'è una forte richiesta da parte dell'opinione pubblica, dei cittadini consumatori, che insomma, il tema ambientale sta un po' andando alla ribalta negli ultimi anni, quindi tutti lo utilizzano, c'è chi lo applica più di altri, ovviamente bisogna sempre distinguere fra chi fa un puro greenwashing e chi invece come dire, implementa effettivamente dei meccanismi di produzione che sono meno impattanti e sono più sostenibili. Io credo che la grande sfida è fare proprio il tema della sostenibilità da parte della politica, da parte dei decisori pubblici, e renderlo in qualche modo vincolante. Questo è l'unico, diciamo, è l'unica via per operare una transizione ecologica vera, perché se noi ci lasciamo il tema della sostenibilità al volontarismo delle aziende, ovviamente non raggiungeremo mai dei risultati che siano soddisfacenti. Quindi è bene, secondo me, che si parli di sostenibilità, è bene che sia al centro del dibattito pubblico, è bene anche che alcune aziende facciano proprio questo, diciamo, questa tematica, però è necessario che questa cosa diventi vincolante a livello normativo in tutto il mondo. In Europa in particolare, perché noi siamo in Europa, deve diventare un elemento essenziale delle politiche. Io dico, leghiamo, e in effetti c'è una discussione in atto, leghiamo i sussidi della politica agricola comune all'impatto ambientale che hanno le produzioni a cui vengono dati i sussidi, a dei meccanismi di aumento della sostenibilità ambientale. Cerchiamo di, come dire, di fare in modo che la politica orienti un cambiamento dei meccanismi di produzione, facilitando un minore impatto ambientale.
Puoi parlarci della marca del consumatore?
La marca del consumatore è un'esperienza che è nata in Francia, è nata in Francia alcuni anni fa, nel 2016, su sollecitazione di un imprenditore, Nicolas Chaban, che ha avuto un'idea nel momento in cui c'era una delle ricorrenti crisi del latte, che avvengono in Francia come anche da noi, in cui il prezzo del latte crolla, gli allevatori sono in crisi, a volte spargono il latte, come abbiamo visto con il latte di pecora in Sardegna l'anno scorso. Lui è andato dagli stessi produttori e ha detto: ma qual è il vostro margine di guadagno, cioè qual è il prezzo giusto a cui vorreste vendere? E loro gli hanno dato un certo prezzo, e lui ha avuto l'idea di coinvolgere i cittadini consumatori nella filiera, come attori attivi della filiera. Quindi ha fatto un questionario in cui ha sollecitato le persone a rispondere online, dicendo: se voi volete Lui, come lo volete voi il latte? Lo volete fatto da mucche che siano in allevamenti intensivi, mucche che siano all'aperto, mucche che siano, cioè vacche che siano alimentate con foraggio che sia del luogo oppure con OGM? Insomma, ha messo tutta una serie di questioni, di domande e raccogliendo le risposte a seconda del tipo di diciamo di meccanismo di produzione, quindi di allevamento che venivano, che diventava maggioritario, si determinava un certo prezzo. Quel prezzo lì diventava un prezzo di riferimento. La grande idea che ha fatto questo imprenditore francese è quello di stringere degli accordi con delle catene della grande distribuzione, dicendo: io vi porto questo prodotto, che è ben distinguibile con un simbolo, la marca del consumatore, in cui i cittadini hanno determinato i meccanismi di produzione e anche in qualche modo hanno accettato di pagare un prezzo che è leggermente più alto del prezzo medio. Questa cosa ha avuto in Francia un effetto straordinario perché ha raggiunto 10 milioni di consumatori e dal latte poi adesso ci sono più di 20 referenze che vengono prodotte dal burro, la pasta di pomodoro, il riso, insomma, ci sono tantissime referenze, le uova. E soprattutto ha avuto un effetto sulle altre industrie, nel senso che, per esempio, per il latte, le grandi aziende che utilizzano il latte, come per esempio anche la Nestlé, sono state costrette a un certo punto, poiché questa marca del consumatore ha avuto un effetto dirompente, a pagare maggiormente il latte agli allevatori che conferivano, perché semplicemente il prezzo di fatto il valore di mercato di questo latte si è alzato, è andato più verso l'alto. E questo dimostra una cosa, che quando il cittadino consumatore è implicato direttamente, è coinvolto direttamente nella filiera, non è vero che cerca sempre l'offerta, il prezzo più basso e il sottocosto. Se, come dire, capisce che in certi meccanismi di produzione consentono di avere un prodotto migliore, più sano, meno impattante per l'ambiente, è disposto a pagare qualcosa di più. Questo esperimento è stato portato poi in altri paesi, in Germania, nel Regno Unito, in Spagna e anche nel nostro. La marca del consumatore ha debuttato, diciamo, in Italia con la pasta fatta a marca del consumatore da qualche mese. Adesso è a scaffale o arriverà a scaffale a breve anche la pasta di pomodoro marca del consumatore, che segue un protocollo di produzione abbastanza stringente e che viene diffusa nelle catene dei supermercati della Carrefour al momento e che sta riscuotendo un discreto successo. Siamo proprio all'inizio, per cui è ancora difficile dire quanto è vasto, però è un'esperienza che secondo me è molto interessante, perché è la prima volta che in effetti in una catena della grande distribuzione organizzata i cittadini possono determinare i meccanismi di produzione. E quindi, perché normalmente tu hai il supermercato in cui sostanzialmente tu vai a comprare qualcosa in modo anonimo e poi hai altri meccanismi di distribuzione più marginali in cui c'è questa cosa, tipo i gas, tipo gli empori solidali. Il fatto che quest'idea invece raggiunga i supermercati è, secondo me, è molto più interessante, perché raggiunge un numero di utenti maggiori e perché può avere quell'effetto valanga, può influenzare altri produttori facilitando una giusta remunerazione per i produttori agricoli, perché il tema oggi della filiera agroalimentare, la grande criticità è che il prezzo lo fanno i distributori hanno un potere enorme rispetto ai produttori, perché sono coloro i quali mettono il cibo sul mercato e quindi il produttore senza il distributore non lo riesce a vendere o non lo riesce a vendere nelle giuste quantità, e i produttori sono spesso costretti, subiscono spesso le condizioni che vengono imposte loro dai distributori e spesso producono un costo, cioè vendono a un costo che è al di sotto del costo di produzione. La marca del consumatore è un tentativo, ancora embrionale sicuramente, di invertire questa tendenza e dire facciamo un prodotto che sia venduto al giusto prezzo, in cui tutti abbiano la giusta remunerazione, anche il canale distributivo, tutti ci guadagnino il giusto, viene pagato il giusto e c'è una distribuzione di valore più equa lungo tutta la filiera.
Land grabbing è il titolo di un tuo libro del 2011. Quanto incide l'accaparramento delle terre sui fenomeni migratori?
Io ho visto nel 2011, io ho fatto questo libro tra il 2009 e il 2011, girando un po' in tutto il mondo, in particolare nell'Africa subsahariana e in Sud America, in parte anche nel Golfo Persico, in Europa. Ho investigato questo fenomeno che era molto rilevante, tuttora è molto rilevante, però era all'inizio, in quegli anni lì, in cui sostanzialmente stava succedendo che i governi, soprattutto dell'Africa subsahariana, stavano mettendo sul mercato milioni di ettari di terra pubblica, cioè di terra di proprietà del governo, cercando di attirare investitori internazionali che producessero su quei terreni prodotti di vario genere. Quindi diverse persone sono arrivate, perché i canoni di affitto erano molto bassi, e hanno cominciato a produrre monoculture di prodotti che poi sostanzialmente non rimanevano nel mercato locale, ma venivano esportati altrove. Questo che cosa ha prodotto, per rispondere alla tua domanda? Ha prodotto che sostanzialmente c'erano delle comunità che vivevano su quei territori, perché il diritto fondiario in gran parte dei paesi africani prevede che la terra è di proprietà dello Stato e poi viene utilizzata per diritto consuetudinario dalle comunità che vivono su quel territorio. Dal giorno all'indomani a quelle comunità è stato detto: no, adesso non la potete più utilizzare, verrà invece una grande azienda straniera a utilizzare quello che era il vostro terreno. Ovviamente questo ha creato una disgregazione sociale, con persone che si sono trovate prive di quelli che erano stati i mezzi di sussistenza per diverse generazioni e che sono emigrate. Allora, quando noi andiamo ad analizzare il rapporto fra land grabbing ed emigrazione, è un rapporto articolato e complesso, ma che esiste, perché che è successo? Che il venir meno, diciamo, degli strumenti di produzione per queste popolazioni rurali ha spinto queste popolazioni rurali non tanto ad emigrare da noi o a mettere in piedi dei processi migratori complicati, costosi, anche culturalmente complessi, ma li ha spinti verso i grandi centri urbani. Quindi è aumentata l'emigrazione verso le grandi città del paese o dell'area geografica. Se noi parliamo di Africa occidentale, per dire, la scomparsa, la mancanza di sistemi di produzione agricoli ha portato, diciamo, i contadini del Ghana o della Nigeria ad andare verso le capitali, ingrossando le fila di quello che è il sottoproletariato urbano di queste megalopoli spaventose, e quindi creando maggiore competizione sul mercato del lavoro in quei particolari contesti. Questo è qualcosa che ha spinto anche i ceti medi di quelle megalopoli invece a mettere in piedi dei progetti migratori più complicati, più costosi, ed è quindi ha portato ad un aumento dell'emigrazione invece verso dell'emigrazione internazionale, verso, per esempio, verso l'Europa. Ho conosciuto diverse persone che in qualche modo si sono trovate prive di lavoro nelle capitali africane, che hanno messo in piedi questo processo migratorio più articolato. Quindi esiste un legame. Non esiste un legame diretto, nel senso che non sono le persone che sono allontanate dalla terra in Ghana oppure in Kenya che attraversano mezzo continente e vengono in Europa, semplicemente perché non dispongono dei mezzi finanziari e forse neanche degli strumenti culturali per mettere in piedi un progetto di questo tipo, ma c'è un effetto domino. Per cui, si viene a creare una disgregazione sociale all'interno del paese e che spinge poi coloro i quali invece hanno i mezzi ad andare via. Ed è questa una delle grandi tragedie dell'emigrazione poi africana, perché spesso l'emigrazione africana verso l'Europa è trattata in modo molto ideologico da noi, è trattata in modo ideologico sia rispetto, diciamo, ai numeri, che poi non sono dei numeri straordinari in realtà quando li vai ad analizzare, ma anche soprattutto alla composizione sociale di chi emigra, perché noi spesso, diciamo, vengono i più derelitti, no? I più disagiati, eccetera. Invece in realtà è proprio un fenomeno di brain drain, cioè tu spesso hai quelli che sono i ceti medi di quei paesi che mettono in campo dei progetti migratori e vengono da noi, magari facendo poi dei lavori diciamo di bassa qualifica, ma che nei loro paesi invece avrebbero potuto garantire uno sviluppo del paese. Cioè sono delle persone che hanno studiato sostanzialmente, per lo più, soprattutto quando parliamo di progetti migratori più importanti, cioè quindi dall'Africa subsahariana. Se poi parliamo del Nord Africa già è un po' diverso, perché è più vicino e quindi sono minori le risorse sia mentali che finanziarie che devono essere messe in campo. Le persone che vengono dall'Africa subsahariana sono delle persone normalmente istruite, normalmente molto svelte, che potrebbero, diciamo, invece aiutare lo sviluppo del loro paese di origine, che invece si trovano qui incapaci di inserirsi in un tessuto o comunque con un'enorme difficoltà di inserirsi in un tessuto, nel tessuto sociale ed economico del nostro paese.
A proposito di fenomeni migratori, hai raccontato con Andrea Segre i respingimenti di migranti in Libia. 8 anni dopo, cosa è cambiato?
È cambiato poco in realtà, nel senso che le politiche migratorie sono sempre quelle, cioè quella di cercare di esternalizzare la frontiera verso altri paesi, di dare la gestione dei fenomeni migratori a paesi terzi che vengono istruiti e finanziati per farlo. Noi stiamo finanziando da anni la Guardia Costiera Libica per bloccare le partenze. Stiamo continuando ad operare in maniera, diciamo, un po' meno vistosa di respingimenti verso i paesi della frontiera sud, meno vistosa perché l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per questa pratica, però diciamo, il meccanismo di gestione delle politiche migratorie è rimasto più o meno identico, cioè noi dobbiamo si fa di tutto per impedire che le persone arrivino. C'è stato per la verità, diciamo, nell'intervallo di tempo tra quando noi abbiamo fatto questo film e oggi, che sono passati 8 anni, noi abbiamo fatto il film nel 2000, il film è uscito nel 2012 ed è stato girato tra il 2011 e il 2012 nel pieno della guerra libica, quando siamo riusciti a intercettare delle persone che io avevo conosciuto in Libia, degli eritrei che erano stati respinti nel 2009 dalle motovedette della Marina Militare Italiana. Ecco, in questo periodo di tempo c'è stata una parentesi interessante, ma che poi è stata richiusa, che è stata l'operazione Mare Nostrum. L'operazione Mare Nostrum è stata un'operazione che è stata messa in campo dopo la grande tragedia di Lampedusa, in cui sono morte il 3 ottobre, in cui sono morte 368 immigrati, e in cui si sono visti per la prima volta. Perché questo è stato quello che ha fatto scattare la molla, l'allinearsi di 368 bare nell'hangar dell'aeroporto di Lampedusa ha, come dire, suscitato un sussulto, e l'Italia per la prima volta ha messo in campo un'operazione di ricerca e soccorso, sostanzialmente aprendo, senza dirlo, ma aprendo de facto un corridoio umanitario con la Libia, perché le persone effettivamente erano soccorse molto vicino alle coste libiche. Quello è stato un unicum nella storia diciamo, delle politiche migratorie del nostro paese, che però non è stato poi supportato a livello europeo, anzi è stato fortemente osteggiato a livello europeo, tanto che poi alla fine questa operazione è stata chiusa e si è ritornato alla gestione dei fenomeni migratori precedenti, cioè il fatto di cerchiamo di impedire le partenze fornendo risorse finanziarie, apparecchiature e strumenti alle guardie costiere dei paesi rivieraschi, anche quando queste guardie costiere, come il caso libico, sono direttamente implicate nel traffico delle persone, e al contempo, comunque, noi blindiamo il nostro paese senza fornire minimamente, diciamo, dei meccanismi legali di arrivo, perché poi questo è il tema. Le persone vengono attraverso il mare perché non hanno nessun'altra possibilità per venire legalmente nel nostro paese.